Capitolo 72esimo. Commento Giovanni 13 da 18 a 30. Fate questo in memoria di me. Il Signor Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e, dopo aver rese grazie, lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga». Era il momento di transizione tra due economie, ognuna delle quali aveva la sua grande festa. Gesù, l'Immacolato Agnello di Dio, stava per presentare se stesso come offerta per il peccato. Tale offerta avrebbe posto termine a quel complesso sistema di tipi, di cerimonie, che per 4000 anni avevano preannunciato la sua morte. Mentre mangiava la Pasqua insieme coi discepoli, Gesù stabilì al suo posto quel servizio che doveva ricordare il suo grande sacrificio. La festa nazionale dei giudei doveva finire per sempre e Gesù la sostituì con un rito che sarebbe stato celebrato dai suoi seguaci in tutti i paesi e per tutte le età. La Pasqua fu stabilita per ricordare la liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Dio aveva stabilito che ogni anno si ricordasse quell'evento e che ai fanciulli che ne avessero chiesto il significato si raccontasse la storia di quella liberazione. In tal modo quell'avvenimento meraviglioso rimase vivo nella mente di tutti. Il Signore stabilì la cena per ricordare la grande liberazione ottenuta con la morte di Cristo e tale celebrazione sarebbe durata sino alla sua seconda venuta nella potenza e nella gloria. In tal modo viene tenuto vivo nelle nostre menti il ricordo della grande opera compiuta per noi. La vigilia della loro liberazione dall'Egitto, i figliuoli di Israele mangiarono la Pasqua in piedi, con i lombi cinti e le lampade in mano, pronti a partire. Celebravano quella festa in un atteggiamento conforme alle circostanze. Stavano per essere cacciati dal paese d'Egitto e per iniziare attraverso il deserto un viaggio faticoso e difficile. Al tempo di Gesù quella situazione era mutata. Gli israeliti non venivano cacciati da un paese straniero, ma dimoravano stabilmente nella loro terra. Conformemente al riposo che era stato loro concesso, mangiavano la Pasqua sdraiati su un divano intorno alla tavola. Infatti, intorno ad essa venivano collocati dei divani e gli ospiti vi si adagiavano, appoggiandosi sul fianco sinistro e usando la mano destra per mangiare. In tale posizione si poteva facilmente appoggiare il capo sul petto del vicino e i piedi dall'altro lato del divano potevano essere lavati con facilità da qualcuno che passava intorno alla mensa. Gesù è a tavola. La cena pasquale è stata servita. Vi sono anche i pani senza lievito che si usavano nel periodo della Pasqua e il vino non fermentato. Gesù si serve di quei simboli per rappresentare il suo sacrificio immacolato. Nessuna cosa corrotta dalla fermentazione, che è simbolo del peccato e della morte, avrebbe potuto rappresentare Gesù, agnello senza difetto né macchia. Or mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e, dandola ai suoi discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Giuda, il traditore, era presente a quel servizio sacro. Anch'egli ricevette da Gesù i simboli del suo corpo rotto e del suo sangue versato e udì le sue parole: «Fate questo in memoria di me». Accanto all'agnello di Dio, il traditore meditava i propri foschi propositi e accarezzava torbidi pensieri di vendetta. Al momento della lavanda dei piedi, Gesù aveva dimostrato di aver capito il carattere di Giuda. Non tutti siete netti. Quelle parole convinsero quel falso discepolo che Gesù conosceva i suoi pensieri segreti. Gesù parlò poi più chiaramente. Mentre erano a tavola guardando i discepoli, disse: «Io non parlo di voi tutti. Io so quelli che ho scelti. Ma affinché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno». Ma i discepoli non sospettavano ancora di Giuda. Si resero però conto che Gesù era grandemente turbato. Un'ombra oscura gravava su tutti loro, presagio di una terribile calamità di cui però non riuscivano a comprenderne la natura. Mentre mangiavano in silenzio, Gesù disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». I discepoli a quelle parole furono colti da stupore e costernazione. Non potevano comprendere che uno di loro tradisse il Divino Maestro. Per quale motivo e per chi avrebbe dovuto farlo? In quale cuore poteva mai sorgere un tale progetto? Certamente in nessuno dei 12, che più degli altri avevano avuto il privilegio di ascoltare tutti i suoi insegnamenti e che erano stati oggetto del suo meraviglioso amore e per i quali aveva avuto così tanta considerazione da ammetterli nella sua intima comunione. Meditando sulle sue parole, che erano sempre risultate veraci, furono presi da timore e da sfiducia. Investigarono i loro cuori per vedere se nascondessero qualche pensiero ostile nei confronti del Maestro. Profondamente turbati, chiesero uno dopo l'altro: «Sono io quello, Signore?» Giuda stette zitto. Giovanni, infine, angosciato, chiese: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figliuol dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figliuol dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per cotest'uomo se non fosse mai nato». I discepoli si scrutavano in volto mentre chiedevano: «Sono io quello, Signore?» Il silenzio di Giuda attrasse tutti gli occhi. In mezzo alla confusione dell'intrecciarsi delle domande e delle espressioni di stupore, Giuda non aveva udito le parole di Gesù in risposta a Giovanni, ma poi, per sfuggire agli sguardi degli altri discepoli, chiese, come avevano fatto gli altri: «Sono io quello, Maestro?» E Gesù a lui: «L'hai detto». Sorpreso e confuso perché il suo progetto era stato smascherato, Giuda si affrettò a lasciare la stanza, per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Egli dunque, preso il boccone, uscì subito. Ed era notte. Era notte per il traditore mentre si allontanava da Gesù nelle tenebre esterne. Sino a quel momento Giuda non aveva oltrepassato il limite della possibilità del pentimento, ma quando si allontanò dalla presenza del Signore e dei suoi discepoli, prese l'estrema decisione. Aveva superato il limite. Gesù aveva avuto una grandissima pazienza per quell'anima tentata e non aveva trascurato nulla per salvarla. Dopo che per ben 2 volte Giuda ebbe preso accordi per tradire il suo Signore, Gesù gli offrì ancora una possibilità di ravvedimento. Svelando i suoi pensieri segreti, Gesù dette a Giuda l'ultima convincente prova della sua divinità, che era anche un ultimo appello al ravvedimento. Gli erano state rivolte tutte le esortazioni che il cuore umano e divino di Gesù potesse fargli. Le manifestazioni d'amore, sempre ostinatamente respinte, si fecero infine più intense. Ma sebbene sorpreso per la scoperta della sua colpa, Giuda divenne più ostinato e si allontanò dalla Santa Cena per completare il suo tradimento. Gesù svelò il tradimento di Giuda anche per manifestare la sua misericordia verso i discepoli. Dette così loro una dimostrazione definitiva della sua messianicità. «Fin da ora ve lo dico, prima che accada, affinché quando sia accaduto voi crediate che io sono». Se Gesù avesse taciuto, ignorando apparentemente quello che stava per capitargli, i discepoli avrebbero potuto dubitare della conoscenza divina del Maestro e pensare che fosse stato colto di sorpresa per essere consegnato nelle mani di una folla omicida. Un anno prima Gesù aveva detto ai discepoli che egli ne aveva scelti 12, ma che uno di loro era un demone. Le parole rivolte a Giuda, le quali mostravano che egli era pienamente al corrente del suo tradimento, avrebbero rafforzato durante la sua umiliazione la fede dei veri seguaci, i quali, al momento dell'orrenda fine di Giuda, si sarebbero ricordati della sventura del traditore preannunciata da Gesù. Il Salvatore aveva ancora un altro fine per non respingere colui che conosceva come traditore. I discepoli non avevano compreso le parole dette quando lavava loro i piedi. Non tutti siete netti. E neppure quando era a tavola. Colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ma quando il significato di quelle parole divenne evidente, essi pensarono alla pazienza e alla misericordia di Dio verso le anime più traviate. Sebbene Gesù conoscesse l'animo di Giuda, gli lavò i piedi. Il traditore ebbe il privilegio di partecipare al sacramento istituito da Gesù. Con infinita pazienza il Salvatore tentò ogni mezzo perché il peccatore si pentisse e si purificasse del suo peccato. Questo è un esempio per noi. Non dobbiamo separarci da chi si trova nell'errore o nel peccato. Se lo facessimo, potremmo abbandonarlo alla tentazione e spingerlo sul terreno di Satana. Gesù non ha agito così. Proprio perché i suoi discepoli sbagliavano ed erano colpevoli, egli lavò loro i piedi e tutti, fuorché uno, furono indotti al pentimento. L'esempio di Gesù condanna ogni tendenza a escludere chi che sia dalla cena. È vero che lo Spirito Santo insegna chiaramente che il peccato palese esclude il colpevole dalla comunione, ma, eccezion fatta per il peccato manifesto, nessuno deve giudicare. Dio non ha lasciato agli uomini la responsabilità di decidere chi deve partecipare a tale rito. Chi può infatti leggere i cuori? Chi può distinguere la zizzania dal buon grano? Or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Poiché chi mangia e beve in giudizio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Quando i credenti si riuniscono per celebrare questo rito, sono presenti anche dei messaggeri invisibili. Se nell'assemblea vi è un Giuda, ci saranno allora dei messaggeri del principe delle tenebre sempre vicini a coloro che rifiutano la guida dello Spirito Santo, ma vi sono anche degli angeli di Dio. Tali esseri invisibili sono sempre presenti. Nell'assemblea possono trovarsi delle persone che non hanno ancora pienamente accolto la santità e la verità, ma che desiderano prendere parte al servizio. Non bisogna impedirglielo. Vi sono dei testimoni che erano presenti quando Gesù lavò i piedi dei discepoli, Giuda compreso. Degli occhi, che non erano umani, videro la scena. Cristo è presente col suo spirito per porre il suo suggello sul rito da lui stabilito. Egli è presente per convincere e intenerire i cuori. Non gli sfugge né uno sguardo, né un pensiero, né un moto di pentimento. È sempre in attesa di colui che ha il cuore contrito e che si pente. Tutto è pronto per accogliere le anime. Colui che ha lavato i piedi di Giuda desidera lavare ogni cuore dalle macchie del peccato. Nessuno dovrebbe privarsi della comunione solo perché può esservi presente qualche persona indegna. Ogni discepolo è chiamato a partecipare pubblicamente per testimoniare che accetta Gesù come suo Salvatore. In tali riunioni Gesù si incontra col suo popolo e gli infonde potenza. Anche se cuori e mani impure amministrano il sacramento, Cristo è là, al servizio dei suoi figli. Tutti coloro che si avvicinano a lui con fede saranno copiosamente benedetti, mentre quelli che trascurano tali privilegi divini ne subiscono una grave perdita. Di essi si può giustamente dire: non tutti siete netti. Offrendo ai discepoli il pane e il vino, Gesù si presentò come il Redentore. Stabilì con loro il nuovo patto per il quale tutti coloro che lo accettano diventano figli di Dio ed eredi di Cristo. In virtù di quel patto potevano ricevere ogni benedizione celeste, valida per questa vita e per quella futura. Esso sarebbe stato ratificato col sangue di Cristo. La partecipazione al sacramento avrebbe ricordato continuamente ai discepoli il sacrificio infinito compiuto per ciascuno personalmente in quanto parte di tutta l'umanità decaduta. Ma il servizio della comunione non è un'occasione di tristezza. I discepoli del Signore, quando si riuniscono intorno a quella tavola, non devono ricordare le loro mancanze, lamentarsene, né pensare troppo alle loro esperienze religiose passate, sia quelle positive sia quelle negative. Non devono pensare a questioni personali. Tutto questo deve avvenire durante il servizio di preparazione. Quello è il momento dell'esame di se stessi, della confessione dei peccati, della riconciliazione. Ora devono incontrarsi con Gesù, lasciare l'ombra della croce e ricevere la luce di salvezza. Devono aprire l'anima ai raggi splendenti del sole di giustizia e con i cuori purificati dal prezioso sangue di Cristo, con la piena consapevolezza della sua invisibile presenza, devono ascoltare le sue parole. Io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il Signore ci dice: quando sentite il peso dei peccati, ricordatevi che sono morto per voi. Quando siete perseguitati e afflitti per amor mio e dell'Evangelo, ricordatevi che vi ho amati sino a dare la mia vita per voi. Quando i vostri doveri vi sembrano pesanti e difficili e i vostri fardelli vi paiono insopportabili, ricordatevi che per amor vostro ho sopportato la croce, avendone sprezzato il vituperio. Quando il vostro cuore viene meno davanti alla prova, ricordatevi che il vostro Redentore vive per intercedere per voi. Il servizio della comunione si proietta verso la seconda venuta di Cristo. Esso è stato dato per mantenere viva questa speranza. Ovunque i credenti si incontrino per commemorare la sua morte, ricordano le parole di Gesù. Prese un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Pur soffrendo, hanno trovato consolazione nella speranza del ritorno del Signore. Questo pensiero è stato per loro prezioso, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Queste sono le cose da non dimenticare. Nella nostra mente deve essere mantenuto vivo il pensiero dell'amore di Cristo che ci costringe. Gesù ha stabilito questo sacramento per ricordare ai nostri sensi l'amore di Dio per noi. Solo attraverso Cristo l'uomo può ristabilire la comunione con Dio. L'amore di Gesù rende stabile ed eterno l'amore fraterno, ed è la morte di Gesù che rende efficace per noi quell'amore. Solo per essa morte noi possiamo guardare con gioia verso la sua seconda venuta. Il suo sacrificio è al centro della nostra speranza e l'oggetto della nostra fede. Si è troppo portati ad attribuire un semplice valore formale ai riti che ricordano l'umiliazione e la sofferenza del Signore. Tali riti sono stati istituiti per un valido motivo. I nostri sensi devono essere svegliati per comprendere il mistero della pietà. È nostro privilegio conoscere sempre meglio le sofferenze di Cristo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliol dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Noi dobbiamo contemplare la croce del Calvario su cui ispira il Salvatore. Per il nostro interesse eterno dobbiamo avere fede in Cristo. Il nostro Signore ha detto: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliuol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Questo è vero per il nostro corpo. Siamo debitori verso la morte di Cristo, persino della vita terrena. Il pane che mangiamo ci è stato procurato dal suo corpo rotto. L'acqua che beviamo è stata pagata col suo sangue sparso. Nessun uomo, santo o peccatore che sia, mangia il suo cibo quotidiano se non tramite il corpo e il sangue di Cristo. La croce del Calvario ha lasciato la sua impronta su ogni mollica di pane e si riflette in ogni sorgente di acqua. Gesù, stabilendo i simboli del suo grande sacrificio, ci ha insegnato tutto questo. La luce che brilla nel servizio di comunione celebrata nella Camera Alta conferisce sacralità agli alimenti necessari per il nostro sostentamento quotidiano. La tavola di famiglia diviene la tavola del Signore e ogni pasto assume un valore di sacramento. Le parole di Gesù sono ancora più vere in senso spirituale. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Possiamo vivere una vita santa ricevendo la vita che è stata data per noi sulla croce del Calvario. Una tale vita la riceviamo accettando la sua parola e facendo le cose che egli ci ha comandate. In tal modo diventiamo uno col Padre. Gesù dice ancora: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagion del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a cagion di me. Queste parole di Gesù si riferiscono in modo particolare alla Santa Comunione. Contemplando per fede il grande sacrificio del Signore, l'anima assimila la vita spirituale di Cristo e riceve vigore spirituale da ogni servizio di comunione, tramite il quale si stabilisce un legame con Cristo e col Padre, legame che unisce a Dio tutti gli esseri umani. Prendendo il pane e il vino, simboli del corpo rotto di Cristo e del suo sangue versato, noi ci ritroviamo idealmente nella camera alta alla celebrazione della comunione. Ci pare di passare attraverso il giardino che è stato consacrato all'agonia di colui che ha portato su di sé i peccati di tutto il mondo. Diventiamo testimoni della dura lotta combattuta per la nostra riconciliazione con Dio. Cristo viene così di nuovo crocifisso fra noi. Contemplando il Redentore crocifisso, comprendiamo meglio la grandezza e il significato del sacrificio fatto dalla Maestà del Cielo. Davanti a noi viene glorificato il piano della salvezza e il ricordo del Calvario sveglia nei nostri cuori emozioni sacre e intense. Accenti di lode a Dio e all'Agnello sgorgono dai nostri cuori e giungono sulle nostre labbra. L'orgoglio e l'egoismo non possono attecchire nell'anima che conserva vive in sé le scene del Calvario. Colui che contempla l'immacolato amore del Salvatore avrà pensieri elevati, un cuore puro e un carattere trasformato. Sarà una luce nel mondo e rifletterà nella vita, in una certa misura, quell'amore misterioso. Contemplando la croce di Cristo, facciamo nostro il linguaggio dell'Apostolo Paolo quando dice: «Ma quanto a me, non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signor nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo».